Good evening, brothers and sisters. It's wonderful.
Buonasera, fratelli e sorelle. È meraviglioso essere qui insieme stasera nel tabernacolo della Piazza del Tempio. È sempre un privilegio dare il benvenuto al nostro pubblico internazionale, composto da insegnanti, amministratori, personale di supporto, missionari, dirigenti del sacerdozio e da ospiti speciali. Siamo felici per la vostra presenza qui questa sera e vi siamo grati per tutto quello che fate per benedire i giovani e i giovani adulti della Chiesa. Riconosciamo la presenza dell'anziano Dellin Oaks del Quorum dei 12 Apostoli, il quale presiede a questa riunione, e accompagnato da sua moglie, Kristen. Seduti sul podio si trovano altre autorità generali, membri del Consiglio per l'Educazione della Chiesa, le presidentesse generali delle organizzazioni ausiliarie, i presidenti del CES dell'Università della Chiesa e gli amministratori dei seminari e istituti di religione con i rispettivi coniugi. Cominceremo questa serata cantando l'inno numero 148, Scegli il Ben. Per coloro che sono nel tabernacolo, le parole sono stampate nel programma. Apprezziamo il sostegno di Marshall McDonald, un insegnante di istituto dell'area ovest della Utah Salt Lake Valley, che dirigerà la musica, e di Bonnie Goodleaf, un organista del tabernacolo, che ci accompagnerà all'organo. Il fratello Ronald Gubler, un insegnante di istituto dell'area centro della Utah Valley, offrirà la preghiera di apertura.
Nostro amato Padre nei Cieli, questa sera il nostro cuore è pieno di gratitudine per il privilegio e la benedizione che ci dai di lavorare con questi Tuoi amati figli e siamo grati per il privilegio che abbiamo di istruirli. Questa sera siamo molto grati anche per il privilegio di avere un Redentore, un Salvatore. Lo amiamo e gli siamo grati per tutto ciò che fa nella nostra vita. Preghiamo per coloro che parleranno stasera, soprattutto per l'anziano Oaks, affinché sia guidato e ispirato. Preghiamo, caro Padre, per il nostro cuore affinché sia aperto e ricettivo allo Spirito, per poter essere istruiti su come invitare i giovani in modo più adeguato e completo a comprendere e fare maggiore affidamento sul Salvatore e su di te. Ti vogliamo bene e preghiamo che le tue benedizioni scendano su questa serata affinché tutto sia fatto secondo la tua volontà. Questa è la nostra preghiera che ti offriamo con amore nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Avremo ora il piacere di ascoltare il nostro commissario, l'anziano Paul Johnson, il quale in seguito ci presenterà l'anziano Dallin Oaks. L'anziano Johnson serve come commissario del sistema educativo della Chiesa dall'agosto 2008. Prima di ricevere questa chiamata, ha fatto parte della presidenza dell'Area Cile. In precedenza ha avuto vari incarichi nei seminari e istituti di religione per oltre 29 anni. È sposato con Jill Washburn e hanno 9 figli. Dopo il discorso dell'anziano Johnson, avremo un numero musicale offerto da un coro composto dagli impiegati e dai loro coniugi, proveniente dalle diverse aree della Utah Salt Lake Valley. Canteranno Let Zion in Her Beauty Rise, diretti da fratello Richard Decker, un insegnante di istituto dell'area ovest della Utah Salt Lake Valley, e accompagnati da sorella Bonnie Goodliffe. Poi ci parlerà l'anziano Oaks. Al termine del suo discorso il coro canterà Dammi la tua ispirazione, diretto e arrangiato da fratello Marshall McDonald e accompagnato da sorella Bonnie Goodliffe. Il fratello Terry Flower, un direttore dell'ufficio centrale, offrirà poi la preghiera di chiusura. Ascolteremo ora l'anziano Johnson.
Probabilmente molti di voi sono venuti a conoscenza dell'annuncio fatto la scorsa settimana che una scuola secondaria della città di Messico, a benemerito dell'As America, sarà convertita quest'estate in un MTC. Questo annuncio ha destato molto entusiasmo, visti il numero crescente di missionari e la possibilità di addestrare un gran numero di loro in quel meraviglioso campus in Messico. Tuttavia, coloro che hanno avuto un contatto molto stretto con la scuola durante i suoi quasi 50 anni di storia, hanno provato anche una certa tristezza nel sapere che la destinazione d'uso del campus sarebbe cambiata. Ho avuto l'opportunità di essere lì quando è stato dato l'annuncio e sono stato molto toccato dalla reazione che hanno avuto gli studenti e gli impiegati. Nonostante le loro lacrime, si percepiva un'atmosfera di sostegno, amore e comprensione che questa era la cosa giusta da fare. Sono stato così positivamente colpito dallo spirito con cui hanno reagito a questo annuncio che vorrei fare questa riflessione sul come poter gestire il cambiamento nella Chiesa e nel CAS. La nostra disponibilità a saper accettare il cambiamento nel Regno aiuta il Signore ad affrettare la sua opera. Resistere al cambiamento che è stato frutto di un'ispirazione ostacola il progresso del Regno. Ad esempio, nell'ultima parte del Nuovo Testamento, una grande sfida che la Chiesa dovette affrontare fu la questione dei gentili convertiti e la loro integrazione nella comunità cristiana. Questo argomento emerge nel libro degli Atti ed è una tematica riscontrabile in molte delle epistole di Paolo. Il problema derivava dal fatto che molti giudei cristiani pensavano che i gentili convertiti dovessero essere tenuti a rispettare la legge cerimoniale di Mosè. Perfino la rivelazione drammatica di Pietro riguardo a Cornelio, sul fatto che il Vangelo avrebbe dovuto essere insegnato ai gentili, non riuscì a fare tabula rasa di tutti i dubbi. Inoltre, nonostante un consiglio straordinario tenuto a Gerusalemme avesse deciso che i gentili convertiti non dovessero essere soggetti alla legge, e sebbene fosse stata scritta addirittura un'epistola che spiegava questa decisione, la questione continuò ad essere fonte di contesa e divisione. Questo fu un cambiamento cruciale per la Chiesa, e molti membri fecero fatica ad adattarvisi. Il problema era, almeno in parte, la conseguenza di una comprensione sbagliata della dottrina. Cristo aveva adempiuto la legge di Mosè. Infatti, egli aveva adempiuto ogni iota ed ogni apice, e i membri della Chiesa, che fossero giudei o gentili, non erano più tenuti a vivere la legge cerimoniale. Molti giudei ed anche molti giudei cristiani non riuscivano ad afferrare questo concetto, perché avevano perso di vista l'intero e il vero ruolo della legge. Un motivo dietro tale atteggiamento era l'aggiunta non autorizzata di requisiti e tradizioni all'interno della legge che contribuivano a rendere più oscuro il suo intento reale. Queste aggiunte e tradizioni non erano più un pedagogo per condurre a Cristo, per dirigere verso di Lui la nostra anima. Al contrario, erano così gravose e logoranti che molti giudei guardarono al di là del segno ed attribuirono alla legge distorta il posto assegnato al legislatore stesso. Perfino i giudei cristiani che avevano accettato il Salvatore ebbero difficoltà ad abbandonare la legge che era stata adempiuta. La loro incomprensione della legge, la loro confusione ed esitazione nell'accettare e nel fare i cambiamenti necessari rallentarono il lavoro e i dirigenti della Chiesa dovettero fare degli sforzi enormi per affrontare questo problema. Siamo dei servitori migliori e dei discepoli migliori quando rispondiamo al cambiamento in modo appropriato. Quando non rispondiamo al cambiamento in maniera adeguata, ostacoliamo il lavoro del Signore. Adattarsi al cambiamento può essere impegnativo. Eppure Paolo, che era stato un fariseo rigoroso, riuscì a cambiare e poi aiutò la Chiesa a gestire questa sfida difficoltosa. Come mai egli riuscì ad adattarsi mentre gli altri ebbero così tante difficoltà? Dai suoi scritti vediamo che egli aveva una chiara e limpida comprensione del giusto posto e scopo della legge di Mosè. Il popolo del Libro di Mormon non perse mai di vista il vero significato della legge e quindi la mantenne nella sua giusta posizione. Nonostante noi crediamo in Cristo, noi obbediamo alla legge di Mosè e volgiamo con costanza lo sguardo a Cristo fino a che la legge sarà adempiuta, poiché a questo fine fu data la legge. Dopo che la legge fu adempiuta, essi non vi si aggrapparono come fecero invece molti dei membri della Chiesa nel Nuovo Testamento. Uno dei motivi per cui facciamo fatica ad accettare il cambiamento è che col tempo possiamo togliere le cose dalla loro giusta prospettiva o dare un'abitudine o a un modo di fare più importanza di quanto ne meritano. Possiamo confondere i mezzi coi fini. Spero che quando dovremo affrontare il cambiamento nel Regno potremo essere come Paolo e contribuire a promuovere il cambiamento invece di reagire come coloro che lo contrastarono ostacolando il progresso del lavoro. A volte vediamo la necessità di un cambiamento, ma non ci rendiamo conto che ci vuole comunque uno sforzo per fare effettivamente le cose in modo diverso. Mio padre si ricordava di quando soleva viaggiare nell'automobile nuova di suo nonno per andare a lavorare nella fattoria. Quando raggiungevano i cancelli chiusi che portavano ai campi, suo nonno era solito a gridare «Alt!», ma poi non avrebbe usato i freni. Andavano puntualmente a sbattere contro alcuni cancelli e sia l'automobile che i cancelli si ammaccavano. Era così abituato ad usare i cavalli che aveva difficoltà ad abituarsi alle differenze che c'erano con l'automobile. Possiamo rispondere al cambiamento in modo appropriato adottando uno spirito di preghiera e umiltà e disponibilità di imparare, accettando nuove opportunità o incarichi con un atteggiamento positivo ed essendo disposti a provare nuovi approcci o metodi con un sincero desiderio di migliorare. È anche molto importante saper ascoltare attentamente i consigli dei nostri dirigenti. Pensate all'addestramento e alla formazione che noi al CAS abbiamo ricevuto attraverso gli anni da parte dei profeti e veggenti che hanno parlato direttamente a noi. A partire dal corso della Chiesa nell'educazione ed inclusi tanti messaggi ricevuti da allora, siamo stati benedetti con importanti direttive, ispirazioni e a volte qualche cambiamento necessario. Quando cominciai ad insegnare per la prima volta 35 anni fa, fui assegnato come unico istruttore ad una classe di seminario in Arizona che si teneva durante le ore scolastiche. Mentre stavo frugando tra le cose del mio ufficio per vedere cosa c'era e cosa non c'era, trovai alcuni tesori. Trovai delle audiocassette di discorsi che c'erano stati fatti da autorità generali e insegnanti del sistema educativo della Chiesa. Trovai perfino un disco in vinile di un discorso tenuto da un'autorità generale che si rivolgeva proprio a noi. Per voi insegnanti più giovani, un disco in vinile è un grande disco nero che conteneva una registrazione audio. Erano come dei grandi CD neri. Per voi insegnanti ancora più giovani, un CD è un disco fisico che contiene qualcosa di simile a file MP3. Ho ascoltato questi discorsi molte volte ed essi hanno influenzato il modo in cui vedo il nostro dovere come insegnanti del Vangelo ed il ruolo che il Vangelo deve ricoprire nelle vite dei giovani. Stasera abbiamo l'opportunità di ascoltare un altro messaggero voluto appositamente per noi. Siamo molto grati di avere l'anziano Dallin H. Oaks come nostro oratore stasera. L'anziano Oaks serve come un membro del Cuore dei 12 Apostoli dal maggio del 1984. È nato a Provo, nello Utah. Lui e la sua prima moglie, June Dixon Oaks, sono genitori di 6 figli. Sua moglie è morta nel luglio del 98 e nell'agosto del 2000 egli ha sposato Kristen M. McKay nel Tempio di Salt Lake. L'anziano Oaks si è laureato alla Brigham Young University e alla facoltà di giurisprudenza dell'University of Chicago. Ha praticato legge a Chicago ed è stato professore di diritto per 10 anni presso la facoltà di giurisprudenza nella University di Chicago. È stato presidente della Brigham Young University dal 1971 al 1980 e giudice della Corte Suprema dello Utah dal 1980 sino a quando nell'84 diede le sue dimissioni per accettare la chiamata di apostolo. È stato un funzionario ed un membro dei consigli generali di molte organizzazioni economiche, scolastiche e caritatevoli, compresi i 5 anni in cui ha servito come presidente del consiglio d'amministrazione della Public Broadcasting Service. È l'autore e il coautore di molti libri e articoli su argomenti religiosi e legali. Attualmente serve nel Consiglio di Istruzione della Chiesa e nei consigli degli amministratori fiduciari per gli istituti di istruzione superiore del CIS e come vicepresidente del comitato esecutivo di tali consigli. Siamo grati per la sua esperienza, per il suo interesse, per il suo apporto al CIS e siamo ansiosi di ascoltare le sue parole. Possono le nostre menti e i nostri cuori essere aperti al suo messaggio, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Zion in her beauty rides, her light begins to shine. my dear fellow servants.
Miei cari compagni di servizio. Mi interesso all'insegnamento dei nostri giovani da molto tempo. Nel 1967, prima che molti di voi nascessero, la nostra figlia maggiore iniziò a frequentare il seminario di primo mattino a Chicago. Nei 45 anni passati da allora ho avuto figli, nipoti e ora pronipoti al seminario, all'istituto o in un'università del sistema educativo della Chiesa. Quali insegnanti, dipendenti, amministratori e missionari del CES e quali coniugi di questi servitori del Signore, le vostre responsabilità sono essenziali per preparare la nuova generazione alle loro responsabilità nella Chiesa e nel Regno di Dio. I nostri giovani sono straordinari per la loro fede e la loro devozione a ciò che è buono e giusto. Se li misuriamo usando un criterio di rettitudine, sono superiori. Per esempio, una ricerca recente ha mostrato che negli Stati Uniti la percentuale di giovani mormoni che rimangono fedeli alla loro religione e frequentano regolarmente le riunioni di chiesa è la più alta di qualsiasi altro gruppo religioso. Credo che i nostri giovani e i nostri giovani adulti siano migliori di quelli di qualsiasi generazione precedente, ma hanno comunque bisogno del nostro aiuto per rafforzarsi contro l'immoralità e la malvagità intense e persuasive che li circondano. Circa un decennio fa, in un discorso rivolto a questo stesso pubblico del CES, il presidente Boyd Packer osservò che il mondo sta scivolando sempre più in basso, in una spirale sempre più vorticosa. Il novembre scorso, alla ridedicazione del Tempio di Boise, in Idaho, il presidente Thomas Monson dichiarò che i nostri giovani membri camminano in un mondo pieno di sofismi di Satana. Le difficoltà affrontate dagli insegnanti del Vangelo, genitori o coloro che sono chiamati o assunti, sono moltiplicate dalla tecnologia moderna alla quale i loro giovani studenti hanno un immediato accesso. Come descritto qualche anno fa dalla sorella Julie Beck, allora presidentessa generale della Società di Soccorso, quando disse: ovunque riceviamo dai media messaggi contrari alla famiglia e i nostri giovani sono molto sintonizzati sui media. I giovani vedono sempre meno la ragione per cui farsi una famiglia o sposarsi, a dispetto di tutto quello che insegnate loro. Vengono desensibilizzati alla necessità di formare una famiglia eterna. Parlerò di alcuni di questi messaggi contrari alla famiglia e suggerirò alcune cose che possiamo insegnare per neutralizzarli. Nel contesto dell'insegnamento sequenziale delle Scritture, siete responsabili di insegnare la dottrina fondamentale del matrimonio e della famiglia. Il mio messaggio ha lo scopo di aiutarvi in questo. Cerco di aggiungere alle recenti meravigliose manifestazioni di aiuti inviati dal cielo per rafforzare il ruolo dei nostri giovani membri nel far progredire l'opera del Signore in questi ultimi giorni. A volte le cose più importanti che possiamo insegnare, le cose di cui hanno più bisogno i nostri studenti, sono quelle che noi insegnanti tendiamo a dare per scontate. Trascuriamo di insegnare semplici principi fondamentali perché riteniamo che siano compresi da tutti. Per esempio, prendiamo in considerazione l'importanza fondamentale di questa verità basilare della Bibbia insegnata dal profeta Isaia. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Secondo Nefi, capitolo 9, contiene un insegnamento simile sulla stoltezza degli uomini istruiti, che non tengono conto dei consigli di Dio. E nel libro di Luca leggiamo la risposta di Gesù ai farisei che si facean beffe di Lui per le cose che insegnava. Voi siete quelli che vi proclamate giusti dinanzi agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, poiché quel che è eccelso fra gli uomini è abominazione dinanzi a Dio. Da questi versetti deduco che i seguaci di Cristo pensano in modo diverso dagli altri. Quest'idea mi balenò per la prima volta quando ero un giovane studente di legge all'Università di Chicago. Cresciuto in un luogo pieno di mormoni e con pochi contatti con persone di altre fedi, fui incuriosito quando venni a sapere che un dipendente a tempo parziale della nostra biblioteca stava studiando per essere un ministro di culto, laureandosi in teologia. Immaginate la mia sorpresa quando parlando mi disse che benché credesse che Gesù Cristo fosse stato un grande insegnante, non credeva che fosse il Figlio di Dio. «Quale chiesa frequenti?» gli chiesi ingenuamente. «Non ha importanza», rispose. «Accetto qualsiasi buona proposta, insegnante, predicatore o consulente». Quest'uomo voleva fare ciò che pensava fosse buono, ma gli mancavano le fondamenta, una fede posta nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, che io ritenevo fosse ciò in cui credevano tutti i cristiani. Per quanto riguarda lo scopo e la pratica della religione, ovviamente la pensava in modo diverso dal mio. Questo è il mio tema. Descriverò la realtà e l'importanza del fatto che su molti aspetti essenziali riguardo alla religione, i santi degli ultimi giorni la pensano in modo diverso da molti altri. Quando dico che i santi degli ultimi giorni la pensano in modo diverso, non intendo che abbiamo un modo diverso di pensare nel senso di come pensare. Mi riferisco al fatto che su molti argomenti importanti le nostre premesse o i nostri punti di partenza sono diversi da quelli dei nostri amici e colleghi. Sono diversi anche da molte premesse riportate dai media e in altri discorsi. Per esempio, poiché i santi degli ultimi giorni conoscono il piano del Padre Celeste per i suoi figli, sanno che la vita terrena non è un dramma di un solo atto, inserito tra un passato sconosciuto e un futuro incerto. Questa vita è come il secondo atto di un pezzo teatrale a tre atti. Il suo scopo è quello di definire ciò che è rivelato sulla nostra esistenza spirituale nel primo atto e il nostro destino eterno del terzo atto. Grazie alla nostra conoscenza di questo piano e delle altre verità che Dio ha rivelato, abbiamo dei punti di partenza diversi da quelli di coloro che non condividono la medesima conoscenza. Di conseguenza, arriviamo a conclusioni diverse su molti punti importanti, che gli altri giudicano solo in termini di opinioni sulla vita mortale. In qualche modo, la nostra esperienza è la stessa dell'Apostolo Pietro, riportata nel capitolo 16 di Matteo. Gesù insegnava ai suoi apostoli che presto sarebbe andato a Gerusalemme e che avrebbe sofferto molto a causa degli anziani, dei capi sacerdoti e degli scribi, e che alla fine sarebbe stato ucciso. Cito, e Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo, «Tolga ciò e Dio, Signore, questo non ti avverrà mai». Ma Gesù, rivoltosi, disse a Pietro, «Vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Pietro non aveva il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini, quando disse che Gesù non sarebbe stato ucciso a Gerusalemme. Ragionando secondo la saggezza degli uomini, giunse a una conclusione sbagliata. Se in quell'occasione Pietro avesse avuto il senso delle cose di Dio, il piano che richiedeva che il Salvatore morisse, non sarebbe stato rimproverato. Allora avrebbe avuto quello che le Scritture descrivono come il pensiero del Signore o la mente di Cristo, che include la capacità di comprendere e riflettere chiaramente sull'applicazione dei principi e degli insegnamenti eterni del Vangelo alle varie situazioni che affrontiamo nella mortalità. Viviamo in un mondo in cui molti difendono e mettono in pratica ciò che è contrario al senso delle cose di Dio e al suo piano di salvezza. Questo genera la maggior parte dell'incomprensione e dell'opposizione che i nostri giovani affrontano da parte dei loro amici e dei loro compagni. Per esempio, siamo circondati da persone e da una cultura che attestano che non sia sbagliato avere rapporti sessuali senza essere sposati. Un recente sondaggio riporta che il 53% degli americani la pensa così. Quindi, nel mio discorso alla conferenza dello scorso ottobre, ho citato il fatto che negli ultimi tempi, negli Stati Uniti, il 41% dei bambini sono nati da donne non sposate. La maggior parte di queste nascite sono avvenute in contesti di coppie che convivono senza essere sposate. È comune, ed è accettato da molti, che le coppie abbiano dei figli e li crescano senza essere sposate. In che modo dovrebbero rispondere i nostri giovani quando i loro compagni e perfino gli insegnanti giungono alla conclusione che il matrimonio non sia importante e che i figli non soffrono se i genitori non sono sposati? E in che modo dovrebbero rispondere alle proposte di ridefinizione della famiglia? Suggerisco che sarebbe meglio che i nostri giovani evitino di litigare con i compagni riguardo a tali asserzioni o proposte. Sarebbe meglio per loro individuare le premesse e le supposizioni delle asserzioni fatte dal mondo e poi individuare i diversi punti di vista che guidano il pensiero di noi santi degli ultimi giorni. Questo non porta all'accettazione da parte di coloro che non condividono la nostra fede, ma sposta il discorso sull'individuazione del vero punto di disaccordo. Un altro esempio. Una potente e influente scuola di pensiero moderno è il relativismo morale, l'idea che nulla è giusto o sbagliato in senso assoluto. Dietro a questa idea c'è l'assunto che non esiste un Dio, o se esiste, che non ha dato alcun comandamento che si applichi a noi oggi. Questo pone coloro che vi credono nella stessa posizione delle sfortunate persone che il profeta Mormon descrisse senza Cristo e senza Dio nel mondo, sospinti qua e là come paglia al vento. Naturalmente, i santi degli ultimi giorni partono da una premessa diversa. C'è un Dio, fonte di una legge eterna, che ci ha dato dei comandamenti che stabiliscono ciò che è giusto o sbagliato per molte scelte. Inoltre, nel terzo atto del suo piano eterno, saremo ritenuti responsabili di quanto le nostre opere e i nostri desideri terreni siano stati in armonia con questi comandamenti. Noi ci opponiamo al relativismo morale e dobbiamo aiutare i nostri giovani a evitare gli inganni e le persuasioni dei ragionamenti e delle conclusioni basati su false premesse. Dove cerchiamo le premesse con le quali iniziamo il nostro ragionamento sulla verità o accettabilità delle varie proposte? Ci ancoriamo alla parola di Dio che troviamo nelle scritture e negli insegnamenti dei profeti moderni. Se non siamo ancorati a queste verità come alle nostre principali premesse e supposizioni, non possiamo essere certi che le nostre conclusioni siano vere. Essere ancorati alle verità eterne non ci proteggerà dalle tribolazioni e dalle persecuzioni predette da Gesù, ma ci darà la pace che deriva dalla fede in Gesù Cristo e la conoscenza che siamo sul sentiero che mena alla vita eterna. Ricordate agli studenti i seguenti insegnamenti, che sono il punto di partenza del nostro pensiero sulle tendenze e perorazioni moderne. Per quel che riguarda la famiglia, la pensiamo in modo diverso da molte persone nel mondo, grazie a ciò che sappiamo sullo scopo e la natura eterni dei nostri legami familiari. Il proclama sulla famiglia dichiara che il matrimonio tra l'uomo e la donna è ordinato da Dio e che la famiglia è il cardine del piano del Creatore per il destino eterno dei suoi figli. Sapendo che il matrimonio tra l'uomo e la donna è essenziale per il piano eterno di Dio, i santi degli ultimi giorni continuano a credere nel principio religioso da sempre onorato che il matrimonio è soprattutto un'istituzione per la procreazione e la crescita dei figli. Abbracciamo anche la comprovata esperienza che il matrimonio è la migliore istituzione per il benessere economico, politico e morale dell'umanità. Come ha detto il presidente Spencer Kimball molti anni fa, sappiamo che quando le cose vanno male nella famiglia, vanno male in ogni altro istituto della società. Rifiutiamo il pensiero moderno che il matrimonio sia una relazione che esiste principalmente per il piacere degli individui che lo contraggono, in cui ciascuno può porvi termine a proprio piacimento. Ci concentriamo sul benessere dei figli, non soltanto sul nostro. Il manuale della Chiesa spiega: per disegno divino, sia l'uomo che la donna sono essenziali per far nascere i figli sulla terra e per fornire loro l'ambiente migliore per la crescita e l'educazione. Il nostro proclama sulla famiglia dichiara: i figli hanno il diritto di nascere entro il vincolo del matrimonio e di essere allevati da un padre e da una madre che rispettano i voti nuziali con assoluta fedeltà. Credere nel comandamento di rispettare i voti nuziali con assoluta fedeltà introduce la prossima premessa fondamentale indicata nel proclama sulla famiglia. Dio ha comandato che i sacri poteri della procreazione devono essere usati soltanto tra l'uomo e la donna che sono legittimamente sposati come marito e moglie. Questa dichiarazione non è politicamente corretta, ma è vera, e noi siamo responsabili di insegnarla e di metterla in pratica. Naturalmente, questo ci mette in contrasto con molte convinzioni e pratiche del mondo di oggi, di cui la nascita di milioni di bambini innocenti da madri non sposate ne è solo un esempio. Il prossimo principio fondamentale che cito dal proclama sulla famiglia è un principio le cui implicazioni vanno ben oltre ciò che molti dei nostri giovani riescono a comprendere. Richiede attenzione. È un insegnamento ispirato. Cito: il sesso è una caratteristica essenziale dell'identità e del fine della vita preterreni, terreni ed eterni dell'individuo. Le caratteristiche eterne del sesso hanno molte conseguenze. Una è spiegata in questa frase del Manuale 2. La natura degli spiriti degli uomini e delle donne è tale che si completano a vicenda. È previsto che gli uomini e le donne avanzino insieme verso l'esaltazione. Gli spiriti degli uomini e delle donne si completano a vicenda poiché sono diversi e avanzano insieme verso l'esaltazione, onorando, fra le altre cose, queste differenze eterne. Quindi il proclama sulla famiglia afferma: per disegno divino, i padri devono presiedere le loro famiglie con amore e rettitudine e hanno il dovere di provvedere alle necessità di vita e alla protezione delle loro famiglie. La principale responsabilità delle madri è quella di educare i figli. In queste sacre responsabilità, padre e madre sono tenuti ad aiutarsi l'un l'altro come soci, con eguali doveri. Gioiamo dei ruoli diversi, ma che si sostengono a vicenda, dell'uomo e della donna nel piano di Dio. L'uomo e la donna devono essere diversi, benché siano inseparabilmente legati in una relazione di sostegno reciproco per realizzare il piano di Dio. Proprio il mese scorso, la sorella Elaine Dalton, presidentessa generale delle giovani donne, ha dato questi importanti consigli agli studenti della BYU. Giovani donne, siete voi che darete l'esempio di donne e madri virtuose. Siete voi che darete l'esempio della vita familiare in un'epoca in cui le famiglie sono sotto attacco, ridefinite e disintegrate. Comprenderete i vostri ruoli e le vostre responsabilità. Giovani donne, voi sarete coloro che sanno che il potere del sacerdozio, il potere di agire in nome di Dio sulla terra, è accessibile solo grazie alla purezza. E i giovani uomini utilizzeranno quel potere del sacerdozio per benedire le generazioni. Proprio la purezza e la virtù della vostra vita attirerà su ciascuna di voi la meraviglia di tutto il mondo in questi ultimi giorni. Tutti noi, uomini e donne, troviamo la vera felicità eterna quando comprendiamo i nostri ruoli individuali nel grande piano di salvezza di Dio e ne gioiamo. Naturalmente, vediamo il bisogno di correggere alcune mancanze del passato nella tutela legale e nei diritti delle donne. Ma per quanto riguarda il comportamento privato, come ha insegnato il presidente Gordon Inkley molti anni fa a proposito del settore pubblico, crediamo che l'impegno a creare un genere neutro da quello che Dio ha creato come maschio e femmina porterà molti più problemi che benefici. Il proclama sulla famiglia conclude con l'appello a mantenere e rafforzare la famiglia come unità fondamentale della società ed esorta i cittadini responsabili, ai capi di governo di tutto il mondo, a promuovere quelle misure che hanno lo scopo di portare a questo. Quando iniziamo a misurare le pratiche e le proposte moderne con ciò che conosciamo del piano di Dio e le premesse date nella parola di Dio e negli insegnamenti dei suoi profeti viventi, possiamo essere certi che le nostre conclusioni differiscono da quelle delle persone che non la pensano allo stesso modo. Ma dobbiamo rimanere saldi, poiché sappiamo che questo ci pone su un terreno sicuro per l'eternità. Molti non saranno d'accordo, ma la spiegazione del motivo per cui la pensiamo in questo modo darà agli altri una migliore comprensione della nostra posizione. In un discorso a una conferenza generale di circa 3 anni fa, ho presentato altri esempi di modi di pensare che alcuni hanno, che sono diversi dai fedeli santi degli ultimi giorni. Questi esempi di una possibile confusione tra le contrastanti esigenze dell'amore e della legge sono abbastanza importanti da dover essere rivisti ora, in quanto riguardano le relazioni sentimentali anche all'interno di famiglie di santi degli ultimi giorni. Nel primo esempio, un giovane adulto che convive con un'altra persona dice ai genitori in pena: «Se mi amaste, accettereste me e la persona con cui convivo, così come accettate gli altri figli sposati». Egli asserisce che l'amore dei genitori non dovrebbe tener conto dei comandamenti di Dio. I genitori, che comprendono gli scopi e gli effetti dei comandamenti di Dio, e la loro responsabilità naturalmente la pensano in modo diverso. Benché non condonino la condotta che viola i comandamenti di Dio, non smettono di amare i figli e non li escludono dalla cerchia familiare. Due altri esempi riguardano gli effetti dell'amore di Dio. In uno, una persona rifiuta la dottrina che una coppia deve essere sposata per l'eternità, per poter godere delle relazioni familiari eterne. Essa dichiara: «Se Dio ci amasse veramente, non credo tratterebbe in questo modo i mariti e le mogli». Nell'altro esempio, una persona dice che la sua fede è stata distrutta dalla sofferenza che Dio lascia che sia inflitta a una persona o a un popolo, concludendo: «Se ci fosse un Dio che ci ama, non permetterebbe che tali cose accadano. Coloro che la pensano così credono erroneamente che l'amore di Dio sia così grande e così incondizionato che li dispensi misericordiosamente dall'obbedire alle sue leggi o alle condizioni del suo piano. Partono dalle loro conclusioni desiderate e ritengono che le fondamentali leggi eterne di Dio debbano conformarsi ai loro concetti. Questo è un ragionamento confuso. L'amore di Dio non cancella i suoi comandamenti o il suo piano. Chi comprende la relazione tra l'amore di Dio e le sue leggi sa che vi è una legge irrevocabilmente decretata nei cieli, prima della fondazione di questo mondo, sulla quale si basano tutte le benedizioni. E quando otteniamo una qualche benedizione da Dio, è mediante l'obbedienza a quella legge su cui essa è basata. La misericordia non può derubare la giustizia. Coloro che otterranno la misericordia disponibile, grazie al grande amore di Dio per i suoi figli, sono coloro che hanno rispettato l'alleanza e hanno osservato il comandamento. Questo principio fondamentale ci aiuta a capire il perché di molte cose, come l'equilibrio tra la giustizia e la misericordia, garantito dall'espiazione. Spiega anche perché Dio non impedisce ai suoi figli l'esercizio del libero arbitrio. Il libero arbitrio, la nostra capacità di scegliere, è fondamentale nel piano che ci porta sulla terra. Di solito Dio non interviene per impedire le conseguenze di alcune scelte personali per proteggere il benessere di altre persone. Anche quando ammazziamo, facciamo del male o opprimiamo qualcuno, perché questo distruggerebbe il suo piano per il nostro progresso eterno. Benché Dio non impedisca quelle scelte, Egli ci benedirà per permetterci di sopportare le conseguenze delle scelte degli altri. E coloro a cui vengono tolte o ridotte le opportunità della vita terrena a causa delle scelte degli altri, alla fine otterranno tutte le benedizioni e le occasioni grazie alla misericordia e all'espiazione di Gesù Cristo. Le eterne conseguenze e giustizia di Dio nel rispettare le scelte dei Suoi figli, il libero arbitrio che hanno, culminano in quello che chiamiamo atto terzo, il nostro destino eterno nel piano del Padre Celeste. E il giudizio finale che avrà luogo spiega molte cose sullo scopo e gli effetti del nostro difficile viaggio mortale. Nelle rivelazioni moderne leggiamo: a tutti i regni è data una legge. Per esempio, colui che non è in grado di attenersi alla legge di un regno celeste non può sopportare una gloria celeste. E colui che non può attenersi alla legge di un regno terrestre non può sopportare una gloria terrestre. E colui che non può attenersi alla legge di un regno celeste non può sopportare una gloria celeste. In altre parole, il regno di gloria al quale ci assegnerà il giudizio finale non sarà determinato dall'amore, ma dalla legge che Dio ci ha dato, grazie al suo amore, per farci qualificare per la vita eterna, il dono più grande fra tutti i doni di Dio. Chi conosce questa verità sicuramente su molte cose la pensa in modo diverso da coloro che non la conoscono. Il mondo in cui viviamo è come il campo descritto dal Salvatore nel Vangelo di Matteo. Fino alla mietitura, il buon grano cresce insieme alle zizzanie seminate dal nemico, che è il diavolo. Nella parabola del seminatore, Gesù descrisse così il risultato. Quando la parola del seminatore cade in luoghi rocciosi, in cui chi ascolta non ha radice in sé, questi è subito scandalizzato quando venga tribolazione o persecuzione a cagion della parola. Altri semi cadono fra le spine, e come descrive Marco, le cure mondane e l'inganno delle ricchezze e le cupidigie delle altre cose, penetrati in loro, affogano la parola, e così riesce infruttuosa. Questa parabola descrive la reazione di coloro che sono scandalizzati quando giungono le tribolazioni o le persecuzioni, o quando non vedono i frutti a causa delle cure mondane o delle nostre cupidigie delle altre cose. Dobbiamo prestare attenzione all'avvertimento dato da Gesù ai suoi discepoli di guardarsi dalla dottrina dei farisei. Non possiamo nasconderci alle conclusioni, agli insegnamenti e alle perorazioni dei moderni farisei. Dobbiamo vivere nel mondo, ma il fatto che noi non siamo del mondo ci richiede di individuare l'errore e di escluderlo dai nostri pensieri, dai nostri desideri e dalle nostre azioni. In questo modo, grazie alla fede e alla fiducia in Gesù Cristo e alla nostra conoscenza del piano del Padre Celeste, possiamo spingerci innanzi con fiducia in questi tempi pericolosi. Dobbiamo aiutare i nostri giovani a riflettere chiaramente sulle verità del Vangelo e in che modo applicarle alle difficoltà che affrontano. Coloro che lo fanno poggeranno sulla roccia del nostro Redentore, che è Cristo, il Figlio di Dio, e si qualificheranno per la promessa fatta dai profeti che la potente opposizione del diavolo non avrà il potere di trascinarli nell'abisso di infelicità, poiché hanno edificato su un fondamento sicuro e non possono cadere. Rendo testimonianza di queste solide fondamenta. Rendo testimonianza di Gesù Cristo, che è l'autore e il rifinitore della nostra fede. Rendo testimonianza delle benedizioni che riceviamo quando rimaniamo ancorati alla parola del Signore e agli insegnamenti dei Suoi profeti. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Nostro amato Padre nei cieli, questa sera siamo molto grati di aver potuto stare alla presenza di un tuo apostolo e della possibilità che abbiamo di vivere in un periodo in cui possiamo sentire la voce di profeti, veggenti e rivelatori per fare ciò che ci è stato chiesto. Preghiamo di essere capaci di insegnare la dottrina e i principi con il potere e con l'autorità dello Spirito Santo che ci hai concesso di avere. Preghiamo di poter aiutare i giovani e i giovani adulti di Sion a comprendere l'importanza del matrimonio e dei rapporti familiari e di poter insegnare loro con ispirazione. Preghiamo, Padre, di avere con noi il tuo Santo Spirito, non soltanto questa sera, ma quando faremo ritorno alle nostre classi per tutto il corso dell'anno e negli anni a venire. Preghiamo di poter essere benedetti per poter aiutare i giovani e i giovani adulti a discernere tra il bene e il male, tra la luce e l'oscurità, tra la verità e i falsi insegnamenti, affinché possano tenersi stretti alla tua verga e volgersi agli insegnamenti e all'espiazione di tuo figlio. Siamo grati, Padre, per questa sera. Preghiamo che il nostro cuore arda per portare con noi questo messaggio e fare del bene. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.